a tutti e ciao a tutte, bentornati nel podcast di Italiano Sì. Come state? Avete passato un bel mese? Siamo già arrivati alla fine di settembre ed è da poco iniziato l'autunno. Si sono già abbassate le temperature da voi? Qui da me non molto. Questa settimana ha fatto abbastanza caldo, ma non mi dispiace. Approfitto di questi ultimi giorni d'estate per passare tante ore fuori all'aperto con Aaron, senza doverlo coprire con mille strati di vestiti per proteggerlo da vento, pioggia, freddo. Dunque, oggi siamo arrivati all'ultimo episodio riguardo alle cose che mi piacciono e non mi piacciono dei paesi in cui ho vissuto. Probabilmente serviranno due puntate, ma concludiamo con dei toni positivi, perché infatti oggi vedremo le cose belle, secondo me, della Norvegia.
L'argomento della puntata.
Mi sono venute in mente tante cose belle da raccontare e ho dovuto concentrarmi molto per selezionarne solamente 10. Vi dico subito che in questa lista non ho inserito la cosa più ovvia, che è probabilmente l'unico aspetto che tutti conoscono della Norvegia e su cui probabilmente tutti sono d'accordo. I paesaggi in Norvegia sono mozzafiato. Mozzafiato significa che tolgono il fiato. Usiamo questa parola per descrivere qualcosa di talmente bello che quasi ti impedisce di respirare. Mozzare significa tagliare, interrompere. I paesaggi in Norvegia sono mozzafiato. I fiordi, i boschi, le foreste immense, gli spazi sconfinati, i paesaggi innevati, cioè con la neve, l'aurora boreale, i ghiacciai. Insomma, la Norvegia ha davvero dei paesaggi da fiaba, da rimanere a bocca aperta. Quindi non ho inserito questa cosa perché è troppo ovvia. Ok, in realtà l'ho inserita adesso, ma facciamo finta di nulla. In questi 10 punti vi voglio parlare di cose forse meno conosciute, soprattutto se non avete molta esperienza con la Norvegia. E credo che la maggior parte di voi che ascoltate non sappia molto della Norvegia. Del resto è un paese con appena 5 milioni e mezzo di abitanti. La lingua norvegese non è molto diffusa e non ci sono molte cose famose che provengono dalla Norvegia nel mondo. Forse le cose più famose sono i vichinghi, l'aurora boreale e i fiordi. Io prima di trasferirmi in Norvegia avevo veramente poche informazioni su questo paese. Sapevo che sopra il circolo polare artico ci sono 6 mesi di buio e 6 mesi di luce. Sapevo che c'è la monarchia e erroneamente pensavo che ci fosse la neve tutto l'anno. Erroneamente viene da errore e significa in modo sbagliato, non vero. Immaginavo la Norvegia come un paese eternamente freddo e coperto di neve. E infatti quando mi sono trasferita era estate e faceva caldissimo. Se io, che pur volevo trasferirmi in Norvegia, conoscevo così poco di questo paese, immagino che voi conosciate anche meno. Vediamo dunque quali sono, secondo me, le 10 cose più belle di questo paese sconosciuto e misterioso. In posizione numero 10 ho messo il cibo. Sì, è vero, l'ho inserito anche nella lista di cose negative. E sì, in generale il cibo norvegese non è un granché. Ma ci sono comunque alcune, non posso dire proprio prelibatezze, ma diciamo che ci sono degli alimenti che a me piacciono molto e mi mancano perché non si trovano in Germania. Prelibatezza è una parola che si usa, credo, esclusivamente parlando di cibo. Una prelibatezza, un cibo prelibato, significa che è squisito, buonissimo. Di solito quando parliamo di cibo prelibato ci riferiamo soprattutto a cibo di alta qualità. Vi parlo adesso di alcuni cibi che forse non sono prelibatezze, ma a me piacciono molto. Anzi, comincio con una cosa che in realtà non è cibo, ma una bevanda. L'acqua. E non parlo di acqua in bottiglia, ma della semplice acqua di rubinetto, che si trova in tutte le case. L'acqua del rubinetto norvegese è buonissima, la più buona che io abbia mai bevuto. In Italia ho bevuto acqua ugualmente buona solo quando sono andata in montagna. L'acqua di montagna è famosa per essere fresca e rinfrescante, dissetante, cioè che toglie la sete. È pura e senza sapore né odore. La particolarità in Norvegia è che quest'acqua pura e fresca di montagna si trova dappertutto, anche in città. Vediamo adesso alcuni cibi. Il mio preferito in assoluto è il brunost. Sono sicura di avervene già parlato in un altro episodio. Il brunost si traduce letteralmente con formaggio marrone, ma in realtà di formaggio ha ben poco. Ben poco intendo dire che non ha molto di formaggio, non è un formaggio. Immaginate un blocco di formaggio marrone che però sa di caramello. Io ho fatto l'errore di mangiarlo la prima volta con pane e, ora non mi ricordo, ma forse uova e verdure, e mi aveva fatto schifo, giustamente, perché non è un formaggio, è più tipo un dolce. È molto buono se mangiato insieme con altre cose dolci, come la marmellata, lo zucchero o il miele. Si può mangiare su una fetta di pane o sui waffler caldi, che sono tipo waffles, o anche sui lump. Il lump, scritto lompe, è il prossimo cibo di cui vi parlo. È una specie di tortilla molto sottile e morbida, ottenuta dalla lavorazione di patate con farina e sale. Il lump si può mangiare sia dolce sia salato. Molto tipico è il cosiddetto pølse i lump, cioè l'hot dog dentro a un lump, che poi viene arrotolato, cioè avvolto su se stesso. A me i lump piacciono con il brunost oppure con burro, zucchero e cannella. Un altro tipo di tortilla o piadina molto tipica in Norvegia si chiama lefse. Se cercate su Google lumpa e lefse, sembrano uguali d'aspetto, ma in realtà hanno una consistenza e un sapore molto diversi. Se non sbaglio, il modo di preparare e cucinare i lefse cambia da regione a regione, forse anche da famiglia a famiglia. Poi, un altro cibo molto particolare è un frutto, appartenente alla famiglia dei frutti di bosco. In italiano i frutti di bosco sono, per esempio, le fragole, i lamponi, le more, i mirtilli. E questo frutto di bosco norvegese si chiama, in norvegese, molte, camemoro in italiano, o lampone artico, e cloudberry in inglese. Questo frutto è estremamente raro e forse il nome in italiano, lampone artico, vi fa un pochino intuire che questo frutto cresce solo nel nord Europa. D'aspetto ricorda un po' altri frutti di bosco, come le more e i lamponi, però il molte, scusate se lo pronuncio malissimo, è di colore arancione o ambra. Si tratta anche del frutto di bosco più caro in assoluto. Costa infatti 20 euro al chilo. L'ho assaggiato solo una volta e mi è piaciuto moltissimo. Poi. Ok, non mi vengono in mente altri tipi di cibo. Però, più che il cibo di per sé, una cosa che ho apprezzato molto in Norvegia è la varietà di ristoranti. I ristoranti migliori in cui abbia mangiato in vita mia li ho trovati a Oslo. Mi riferisco a ristoranti di cucine etniche. Di solito quando si va a mangiare in un ristorante etnico, che ne so, giapponese, cinese, messicano, i piatti non sono quasi mai autentici. Sono adattati alla cultura culinaria del paese. Invece ad Oslo ho trovato ristoranti dove veramente si mangiava una cucina autentica del paese di provenienza. Ho mangiato per esempio in un ottimo ristorante giapponese dove c'erano piatti che non potresti mai trovare in Italia. Quindi se volete mangiare cucina etnica vera, originale, di molti paesi diversi, andate in Norvegia. Ora basta parlare di cibo, passiamo alla posizione numero 9 dove vi parlo di cibo. No, scherzo, o per meglio dire, vi parlo dei supermercati. Sì, vi ricordate bene, anche questo punto l'ho già inserito nella lista di cose negative. Mi ero lamentata molto per via della poca scelta nei supermercati norvegesi. Però devo dire che è anche una cosa positiva, perché è facile, ti rende la vita facile. Non perdi tempo quando vai a fare la spesa. Sai già quello che prenderai e sai già dove si trova. Se ti viene voglia di uno yogurt, non devi perdere 10 minuti a selezionare la marca e poi il tipo, il gusto. È facile. Vai al reparto frigo, trovi quei 4 o 5 tipi di yogurt diversi, prendi quello alla vaniglia perché è l'unico buono, ovviamente marcatine, e hai finito. Ok, se devo essere sincera, ho appena controllato il sito di Tine per vedere i gusti dello yogurt e mi pare che abbiano aggiunto un po' di gusti rispetto a quando sono andata via io 4 anni fa. Oltre allo yogurt naturale e alla vaniglia, c'è anche al gusto mango e frutto della passione, frutti di bosco, ovviamente, fragola e limone insieme, per qualche strano motivo, pesca, ciliegia e incredibile, ma c'è anche il gusto molte. Mannaggia, questo avrei voluto provarlo. Anche fragola e limone, a dire il vero, mi incuriosisce. Sarà per la prossima volta. In posizione numero 8 ho messo i treni. Io ho preso il treno molto spesso in Norvegia perché dovevo andare 2 o 3 volte alla settimana in un'altra città per lavoro. A volte andavo in macchina, ma molto spesso prendevo il treno regionale, cioè il treno che si ferma in tutte le città durante il tragitto. e questi treni regionali sono sicuramente molto belli, comodi e puliti. Il motivo per cui li ho inseriti in questa lista è però un altro. Ci sono due motivi in particolare. Il primo è che su questi treni ci sono uno o due vagoni dove puoi salire se non hai ancora fatto il biglietto. Perché su questi vagoni c'è il bigliettaio. Bigliettaio. La persona che ti vende il biglietto. In Italia esiste il controllore, la persona che controlla che tu abbia il biglietto, ma su questi treni norvegesi mi sembra più adatto il termine bigliettaio, perché in effetti il suo lavoro non è controllare che tu abbia effettivamente comprato il biglietto, ma solo fornire un servizio che il cliente stesso richiede. Il prezzo del biglietto è uguale, sia che tu lo compri prima su internet o alla macchinetta dove fare i biglietti, o direttamente sul treno, dal bigliettaio. Io di solito compravo il biglietto direttamente usando una app con il cellulare, ma a volte non facevo in tempo e in quel caso potevo comodamente e tranquillamente salire sul vagone apposito e quando il bigliettaio veniva a controllare i biglietti dei passeggeri, lo compravo in quel momento. La cosa interessante e inusuale è che negli altri vagoni il controllore non passa proprio. Se non sapete cosa sono i vagoni, se non conoscete questa parola, ve la spiego adesso. I vagoni sono le parti in cui è diviso il treno. Per esempio, un treno piccolo ha 2 o 3 vagoni. Un treno grande ha magari 9 vagoni. E su ogni vagone ci sono i sedili, dove ci possiamo sedere. Quindi, se non hai il biglietto, sali sui vagoni appositi dove lo puoi comprare e se hai già il biglietto e non vuoi essere disturbato dal controllore, semplicemente sali su uno qualsiasi degli altri vagoni e non ti verrà mai controllato il biglietto. Questa fiducia completa nei confronti dei passeggeri è impensabile nella maggior parte degli altri paesi. Un altro punto a favore dei treni norvegesi è la rete Wi-Fi. Internet funziona benissimo, c'è sempre ed è veloce. Se devo dire qualcosa di negativo è che purtroppo a volte i treni non funzionano, ma questo è dovuto quasi sempre a 2 situazioni. Uno, il tempo, nel senso di tempo atmosferico. A volte capita che nevichi molto all'improvviso, che cada tantissima neve durante la notte e quindi i treni sono bloccati per un po' di ore. L'altra situazione è causata da lavori di costruzione o manutenzione delle ferrovie. Manutenzione significa conservare in buono stato, riparare, fare in modo che le condizioni della ferrovia, dei binari dove passa il treno, siano sempre efficienti, in ordine, insomma, che tutto funzioni bene. Il treno che dovevo prendere era spesso cancellato a causa dei lavori di manutenzione. Però c'erano sempre delle alternative molto ben organizzate. Potevo prendere un autobus al posto del treno. E non dovevo impazzire per cercare di capire quale autobus dovessi prendere, perché o c'era una persona che indicava dove andare, o c'era una segnaletica a prova di imbecille, con frecce gialle per terra e grossi cartelloni gialli, che dicevano «Questa è la direzione giusta, continua a camminare». A prova di imbecille, cioè fatto in modo che anche un imbecille, una persona stupida, riesca a capire. Inoltre vi racconto una cosa molto interessante. Mi è capitato in due occasioni diverse che il treno si fermasse a metà strada, improvvisamente e in modo inaspettato. Cioè, non era prevedibile, non sapevamo che il treno si sarebbe fermato. E il treno si è fermato a metà strada, in entrambe le occasioni, a causa di un guasto. Guasto, cioè qualcosa che si è rotto, che non funziona. Voi cosa pensate che abbiamo fatto noi passeggeri in questa situazione? Abbiamo aspettato il treno successivo? Siamo rimasti seduti sul treno per ore in attesa che lo facessero ripartire? Siamo saliti su un autobus? No, nulla di tutto ciò. La compagnia ferroviaria ha mandato dei taxi a prendere noi passeggeri e a portarci direttamente nella città in cui dovevamo andare. Pensate, dei taxi. E questo è stato l'unico momento in tutti i miei anni in Norvegia in cui ho socializzato con altri norvegesi, perché quando ti ritrovi a condividere un taxi con altri tre sconosciuti, per un'ora, qualche chiacchiera alla fine esce fuori, no? In posizione numero 7 ho scritto le diverse stagioni. In italiano c'è un detto, un modo di dire, che è non ci sono più le mezze stagioni. Le mezze stagioni sarebbero l'autunno e la primavera. Quindi non ci sono più le mezze stagioni significa che non ci sono più l'autunno e la primavera. Questo modo di dire si usa spesso per indicare che l'autunno e la primavera, caratterizzati di solito da temperature miti e piacevoli, durano ora troppo poco. E quindi, per lamentarci di questo fatto, diciamo che non ci sono più le mezze stagioni. Significa che il cambio di stagione è molto repentino, molto netto, molto improvviso. Si passa dall'inverno all'estate e poi dall'estate all'inverno senza mezze stagioni. Sicuramente anche i norvegesi si lamentano di questa cosa. Non penso sia una caratteristica esclusiva degli italiani. Eppure, secondo me, in Norvegia le mezze stagioni esistono, soprattutto la primavera. Inoltre c'è un'enorme differenza tra estate e inverno. Gli inverni sono sì lunghi, bui e freddi, ma durante l'estate le giornate sono lunghissime, c'è sempre il sole, sembra che non tramonti mai e fa anche caldo. Io odio il caldo, però mi piace che ci sia questa differenza molto forte tra una stagione e l'altra. Forse perché vedere concretamente che le stagioni passano mi dà un senso più concreto del passare degli anni. In più mi piace l'attesa, sapere che dopo l'estate calda e luminosa arriverà l'autunno e poi l'inverno. E anche se amo la neve, dopo 6 mesi di neve ininterrotta, senza interruzioni, anche io non ne posso più. E quindi mi piace vedere ogni giorno la temperatura che si alza e la neve che si scioglie sempre un pochino di più, fino a scomparire. Concludo con la posizione numero 6, e questa sarà l'ultima posizione per oggi, perché come al solito mi sono persa troppo in chiacchiere. Vi ho detto che non vi avrei parlato della natura, e infatti non vi parlo esattamente della natura, ma del rapporto tra uomo e natura, nel senso di come sono costruite le case e le città. Le città in Norvegia sono veramente integrate nell'ambiente naturale che le circonda. È un po' difficile da spiegare, Ci provo. Non hai la sensazione che ci sia un'interruzione precisa e netta tra la foresta, la montagna e la città? Sembra più come se le case si trovino sparse un po' qua e là in mezzo alla natura, e tutte insieme contribuiscono alla fine a formare una città. Certo, ci sono anche città più grandi come Oslo dove questo non succede, ma la stragrande maggioranza delle città sono piccole e sono perfettamente inserite nella natura circostante. Poi devo anche dire che la maggior parte delle abitazioni sono case singole, villette. Non ci sono grandi palazzi e spesso c'è molto spazio tra una casa e l'altra. Diciamo che in Norvegia avere una casa con una bella vista non è difficile. Io ho vissuto in due case diverse e nella prima avevo letteralmente una vista sulla montagna davanti a me e sulla valle, sull'intera città, perché la mia casa era su una collina, in alto. E nella mia seconda casa avevo da una finestra una vista bellissima sul bosco e d'inverno con la neve sembrava proprio di essere in una fiaba. Poi ho visto molte case dove la veranda, la terrazza nel retro della casa confinava direttamente con un bosco. Uscivi di casa ed eri già nel bosco. Credo che forse il fatto di poter vedere la natura, i boschi, le montagne, direttamente da casa mia, quando mi affaccio a una finestra, credo che questa sia la cosa che mi manca di più della Norvegia. Comunque, per adesso mi fermo qui, ma nella prossima puntata continuerò a parlarvi della Norvegia e vedremo le prossime 5 posizioni. E poi concludiamo e passeremo ad altri argomenti. Spero di avervi raccontato qualcosa di interessante e che la puntata vi sia piaciuta. Vi auguro un buon inizio di ottobre, buono studio e a presto!